Da oggi puoi sostenere Casa Pound Italia diventando web supporter. Il web come libero spazio di informazione, come luogo in cui si gioca ad armi pari. Obiettivo dell'associazione è diffondere, attraverso la rete, idee e fatti che non sempre altrove hanno trovato uno spazio adeguato. Con 10 euro darai un concreto contributo a Casa Pound Italia e riceverai l'esclusiva tessera. Per scoprire come diventare web supporter, visita il sito www.casapaunitalia.org e clicca web supporter. Essere web supporter è fondamentale. E se non sei web supporter,
sei bravo.
Da oggi puoi sostenere Casa Pound Italia diventando web supporter. Il web come libero spazio di informazione, come luogo in cui si gioca ad armi pari. Obiettivo dell'associazione è diffondere, attraverso la rete, idee e fatti che non sempre altrove hanno trovato uno spazio adeguato. Con 10 euro darai un concreto contributo a Casa Pound Italia e riceverai l'esclusiva tessera. Per scoprire come diventare web supporter, visita il sito www.casapaunitalia.org e clicca web supporter. Essere web supporter è fondamentale. E se non sei web supporter,
sei bravo.
Voi ascoltatemi! Ascoltate! La fratellanza ha gli occhi puntati qui, su di noi! Sull'ammiraglia, la perla nera! E cosa vedranno? Topi impauriti a bordo di una nave alla deriva, no! No, vedranno uomini liberi! E libertà! E quel che vedrà il nemico sarà il lampo dei nostri cannoni! E udrà il fragore delle nostre spade e si renderà conto di quel che valiamo noi! Grazie al sudore della fronte e alla forza delle nostre schiene e al coraggio dei nostri cuori! Signori, sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sì! Il vento è dalla nostra parte! Non ci serve altro!
tutti, un saluto da Rabien Novara, dal vostro DJ Ivan e dal vostro DJ Cobram, la voce dell'aldilà.
Ciao.
Siamo qua alla Perla Nera per parlare del Cervino, appunto per questo speciale di RBN, dato che il 2015 è il 150° anniversario della prima scalata ad opera dell'inglese Walter Whymper e il 50° della scalata solitaria di Walter Bonatti lungo la parete nord in pieno inverno. Iniziamo questo speciale di Radio Bandiera Nera Novara parlando del Cervino. È situato nelle Alpi occidentali, sul confine tra Italia e Svizzera, lungo la sezione delle Alpi Pennine. Sovrasta i paesi di Breil, Cervinia in Italia e Zermatt in Svizzera. È caratterizzato dalla forma piramidale, alto 4.468 metri, si pone per altezza come la quinta vetta delle Alpi. Il toponimo in italiano deriva dal francese Cervin, che deriva a sua volta dal latino Mons Silvanus, cioè Monte Boscoso. Da Silvanus si è arrivati col tempo a chiamarlo Cervin in francese, ma a causa di un errore di trascrizione di un cartografo del Regno di Sardegna fu registrato Cervin. Successivamente il toponimo cambiò nuovamente a causa di un errato riferimento al cervo. Per lungo tempo il Cervino fu considerato inviolabile per l'arditezza delle sue pareti. Infatti i primi tentativi registrati risalgono agli anni 1858-59. L'abate Amé Gorré, accompagnato da diverse guide di Val Tournanche, effettuò diversi tentativi dal versante italiano, arrivando ad un'altezza massima di circa 3.850 metri. Andiamo ora un po' più nello specifico. Questo speciale di RBN Novara vuole rendere omaggio a coloro che si fecero strada lungo le ripide pareti di rocce e ghiaccio del Cervino per raggiungere per primi la vetta o, in seguito, per aprire nuove vie. È di questo che parleremo, di queste due date che si rincorrono nella storia dell'alpinismo, poste, non a caso, a 100 anni l'una dall'altra. La prima è il 14 luglio 1865, giorno della conquista del Cervino da parte dell'inglese Walter Whymper, una data che per convenzione segna la fine della cosiddetta epoca d'oro dell'alpinismo. La seconda data è il 22 febbraio 1965, quando Walter Bonatti sbuca dalla parete nord al termine della sua ultima scalata estrema. Noi abbiamo scelto come data di questo speciale il 18 febbraio, essendo la data in cui Bonatti iniziò questa impresa da solo, dopo un primo tentativo fallito a causa di una bufera. Il 22 febbraio pose fine, simbolicamente, all'epoca d'oro del sesto grado, iniziata 40 anni prima sulla nord-est del Civetta, con i tedeschi Solleder e Lettenbauer. Ora vi salutiamo per un attimo, per un breve stacco musicale, per poi andare a vedere più da vicino appunto queste due imprese.
Thank you.
Salve a tutti, sono Satana, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera.
Suoneremo,
allora si può, allora si può.
E poi passiamo anche da te,
anche da te.
Bene, rieccoci in onda. Ora, come ho detto prima, appunto, parleremo di queste due imprese compiute appunto a distanza di 100 anni. Inizieremo appunto con quella di Walter Whymper. Nell'estate del 1860, Whymper ha 20 anni ed è in viaggio sulle Alpi per realizzare gli schizzi preparatori al libro dell'Alpine Club Peaks, Passes and Glaciers. Per lui, che sogna di far sventolare la Union Jack in lande desolate, è l'occasione della vita. C'è in quell'enorme piramide a quattro facce qualcosa che lo turba, ma a furia di osservarla da tutte le possibili angolazioni, di schizzarne i profili sul taccuino, Edward ne è conquistato. Sa ben poco di alpinismo, eppure la sua mente è già sulla vetta. Per il suo corpo, invece, ci vorranno 5 anni di tentativi, sfide e fallimenti. Arriviamo così al 1865. Quando Whymper sta sistemando gli ultimi preparativi per l'impresa della sua vita, fa la scoperta di un'altra spedizione, organizzata in gran segreto su incarico di Quintino Sella, ministro delle finanze del regno, nonché fondatore del club alpino italiano. Sella voleva che fosse un italiano a conquistare l'ambito trofeo alpino. Si vince che ormai la faccenda aveva preso contorni patriottici. Ma dopo 5 anni Whymper non si voleva dar per vinto e aveva capito che la via più facile passa per la cresta nord-est. Infatti, in prossimità della vetta, la spedizione italiana vide la sagoma di Whymper sulla sommità del Cervino. Aveva raggiunto la vetta prima di loro, ma a caro prezzo. Infatti, durante il ritorno a valle, 4 membri della cordata morirono, precipitando dalla montagna. La storiografia ufficiale racconta che la corda si ruppe, dato che era troppo fine per tenere unite 7 persone. Ora andiamo avanti di 100 anni, quando Bonatti scoprì l'amore per la montagna a 18 anni e dopo anni di scalate impossibili scelse nel 65 il Cervino come palcoscenico per celebrare la fine della sua carriera, esattamente 100 anni dopo la scalata di Whymper. Dopo il primo tentativo, con gli amici Alberto Tassotti e Gigi Panei, interrotto nel maltempo, Bonatti si ritrovò solo, di fronte al gigante, che decise di scalare da solo, in inverno e lungo l'inviolata parete nord. Bonatti mette da parte pensieri e paure, lasciando il posto all'azione. La difficoltà, l'impegno fisico, l'istinto davanti al pericolo sono più forti della pressione della mente. Era sopravvissuto alle tempeste più temibili, persino un bivacco a 8100 metri, senza tenda, al quale, come racconteranno i suoi libri, era stato costretto dalla slealtà dei suoi compagni di spedizione sul K2. Aveva visto molti suoi amici morire, era stato criticato, giudicato, ammirato, idolatrato. Dopo 95 ore, infine, raggiunse da solo la vetta del Cervino, lungo l'insidiosa parete nord. Era lunedì 22 febbraio 1965. In seguito a questa impresa, Bonatti lasciò l'alpinismo estremo, dedicandosi da quel momento a viaggi esplorativi nei luoghi più selvaggi del pianeta per conto del mensile Epoca. Bene, abbiamo approfondito queste due scalate. Adesso, dopo una breve pausa musicale, andremo a conoscere meglio Bonatti e il suo alpinismo etico.
Ti daremo voce, Radio Bandiera Nera.
Rieccoci in onda. Come detto prima, ora parleremo dell'etica dell'alpinismo di Walter Bonatti. Questo brano è stato preso dal numero speciale di Meridiani Montagne del novembre 2011, uscito in occasione della morte di Bonatti, appunto, un paio di mesi prima. Com'era dunque l'alpinista Bonatti? Com'era visto dal pubblico e dagli altri scalatori del suo tempo? È un errore considerare Bonatti un purista. L'etica che perseguiva nulla aveva a che fare con il mondo degli idealisti o dei sognatori. La sua umiltà nell'affrontare pareti o ghiacciai era armata, impiegava tutti i mezzi e l'attrezzatura a disposizione. Si rifiutò però di affidarsi ai chiodi espansione, ai trapani. Ecco perché a soli 35 anni disse addio alle arrampicate estreme. Con la sua attrezzatura non sarebbe andato oltre se stesso. Mi ripeterei, diceva. Non era un Paul Press e neppure uno dei puristi americani del free climbing. Piuttosto un interprete fedele del suo tempo, forte di un fisico eccezionale e di una memoria per l'itinerario, unita a un'intelligenza matematica applicata alle salite che non aveva uguali. L'austriaco Press partecipava. Precipitato in montagna nel 1913, aborriva ogni aiuto esterno, usava mani e piedi, null'altro, convinto che l'uomo non dovesse salire laddove non avrebbe potuto anche scendere utilizzando i suoi soli arti. Cesare Maestri, anni dopo, scalava slegato, quasi possedesse l'istinto di un ragno. Walter Bonatti ha sempre usato la corda quando poteva. La sua etica non era nella rinuncia dei mezzi tecnici, ma nel significato che dava a ciò che faceva, nelle sue più intime motivazioni. Ho soddisfatto ogni mia ambizione e realizzato ogni mia aspettativa. Con questo non voglio pormi a modello di nessuno. Vedo però che qualcuno si trova in concordanza, con il mio modo di sentire e di essere. Ecco allora scattare in me l'orgoglio di propormi a lui come punto di riferimento. Un riferimento che non potrò mai tradire. Attenzione però, che vedermi solo come alpinista è vedermi solo per metà, anzi, assai meno di metà, tenuto conto che l'alpinismo, quello di massimo impegno ed espressione, io non l'ho dedicato che 16 anni della mia vita. Nelle parole di Bonatti, introduzione al suo Montagne di una vita, si può trovare il perché il pubblico l'abbia sempre tanto amato. Quelle parole, così seduttive, esprimono un'etica tutta personale, ma che sa interpretare alla perfezione le aspettative del suo tempo. L'ottimismo che sta alla radice delle sue imprese, la loro carica emotiva tra vittorie e sciagure, soddisfano l'immaginazione di un pubblico per lui sempre plaudente. È quell'uomo solo davanti al pericolo, con lo schiaffo del K2 che sprofondò l'alpinista nella depressione. Fa parte di un immaginario collettivo sollecitato e rinvigorito dalla lunga polemica durata 54 anni. In quel luglio del 54 Bonatti pensava di poter raggiungere la vetta del K2, seconda montagna della Terra, e fu lasciato solo da Achille Compagnoni e Lino Lacedelli, scelti come gli uomini di punta dal capo spedizione Ardito Desio, soprannominato il Ducetto. Walter aveva il compito di portare loro l'ossigeno per gli ultimi 500 metri di salita. L'appuntamento era al campo 9, a oltre 8.000 metri di quota, ma Compagnoni e Lacedelli non si trovavano. Forse avevano spostato il campo per paura che il loro giovane compagno potesse superarli e piantare lui la bandiera italiana sul K2. A nulla valsero le urla di Bonatti e del suo portatore, l'UNSA Amir Mahdi. Come andò veramente in quelle ore fatali? I due, abbandonati, passarono un'intera notte lassù, a 40 gradi sotto zero. Poi Bonatti fu perfino incolpato di aver usato l'ossigeno di quelle bombole destinate ai due capi cordata. Un'invenzione, un'assurdità, perché lui non avrebbe mai potuto usarlo, non avendo la maschera. Quella bugia attraversò mezzo secolo, fino a quando la verità fu ritrovata. Walter aveva ragione, la sua era la versione veritiera, non quella consegnata alla storia da Ardito Desio, poi ribadita da Compagnoni. Proprio alla fine della sua vita, Lacedelli, in un libro intervista, avvallò la versione di Walter. Così Bonatti scalò se stesso e trascinò in quella scalata l'Italia della ricostruzione. Ora andiamo a vedere che cosa sono le Alpi per Bonatti. Qual è la natura con cui prima il giovane scalatore e poi alpinista affermato si confronta sulle grandi pareti della catena montuosa più vicina a casa? Per comprenderlo non basta scorrere l'elenco delle sue ascensioni, che di per sé potrebbe anche assomigliare al curriculum di altri forti scalatori. Bonatti, che in Italia conosciamo meglio di ogni altro uomo d'avventura, grazie alle sue doti di fotoreporter, scrittore e conferenziere graniticamente coerente, ha espresso soprattutto una visione della montagna e del rapporto uomo-natura che in verità si situa al di fuori della tradizione alpinistica del suo tempo. È una visione che attinge a fonti culturali strane al nostro paese e abbraccia orizzonti molto più vasti di quelli degli sport alpini. Tutto nasce dai sogni nell'infanzia e dell'adolescenza, fusione di due materie, i grandi romanzi d'avventura anglosassoni dell'Ottocento e del primo Novecento, e la visione trasfigurata della natura lombarda. I monti azzurrini all'orizzonte rappresentavano l'insormontabile, racconta Walter, mentre il Po era il mio mare, le sue boscaglie le grandi foreste, e le secche i miei vasti deserti. Attraverso anni di esercizio dell'immaginazione, nel paesaggio domestico scova spazi sostitutivi delle grandi lande selvagge del pianeta, quelle descritte con cognizione di causa da romanzieri che, in molti casi, le avevano realmente incontrate, in particolare Defoe, Conan Doyle, Stevenson, Conrad, per quanto riguarda appunto gli scrittori inglesi, e Melville, London, Hemingway, per quanto riguarda quelli americani. È proprio da questa cultura, profondamente legata allo spirito esplorativo dell'impero britannico e al mito della frontiera che ha forgiato gli Stati Uniti, Bonatti estrae il concetto positivo di natura selvaggia, simile all'intraducibile wilderness della lingua originale, che darà stimolo a tutta la sua vita. A quelle narrazioni, Walter ci crede, non le considera invenzione, ma verità. Questa intuizione gli permette di non fermarsi ai sogni, come molti altri lettori, ma dedicare la vita a cercare nel reale e in se stesso quei misteriosi e temibili mondi perduti. Le pareti di roccia in cui si imbatta 18 anni sulle prealpi ne sono la prima materializzazione. Già nei racconti delle sue imprese alpine non accenna quasi mai all'ambiente antropizzato, ma concentra ogni attenzione su quanto avviene tra lo scalatore isolato e quegli angoli repulsivi, verticali e gelati della montagna che non sono mai stati addomesticati. Non narra ascensioni dove tutto fila liscio, ma sempre quelle in cui la natura scatena le sue avversità, costringendo l'uomo al confronto e a ritrovare in se stesso facoltà dimenticate. Nel 1956, quando attraversa le Alpi con gli sci dal confine jugoslavo alla Liguria, Bonatti rivela che proprio il desiderio, allora irrealizzabile, di percorrere le regioni polari ad attrarlo. Oltre 2 mesi di marcia in uno scenario invernale, che allora era più disabitato di oggi, gli offrono l'illusione necessaria. Grazie a questa posso dire di aver vissuto anch'io un'esperienza polare, un'insolita e magnifica avventura che per gli altri potrebbe chiamarsi solamente traversata sci alpinistica delle Alpi, ma che per me vale ben di più. Come noto, quando nel 65 il settimanale Epoca gli offre la possibilità di viaggiare come fotoreporter nei luoghi più remoti del pianeta, non avrà più bisogno di trasfigurare le Alpi negli scenari dei sogni, perché li raggiungerà di persona, a partire dal Grande Nord di Jack London. I suoi reportage sono letti da un grande pubblico che ancora in quei luoghi non può andare, ma che assimila una visione finalmente ribaltata della natura selvaggia. In Italia il selvaggio è per tradizione negativo. Basti pensare che le foreste oscure, i crateri di fuoco, le distese gelate spazzate dalle tormente e le belve feroci non sono nient'altro che l'ambientazione dell'inferno dantesco. Di colpo, Bonatti si mostra in armonia dentro quei mondi e arriva a chiamarli Eden. E racconta come la forza di quella natura, incontrata, disarmato, sia ciò che lo costringe a riscoprire la sua piena umanità, il vero mondo perduto, così come si intitola appunto il suo ultimo libro. Lasciatoci dall'evoluzione e nascosto dentro di noi da una vita troppo addomesticata. Anche questo è uno spunto che sembra venire dalla frontiera americana, quella raccontata per esempio da Henry Thoreau, autore del famoso libro autobiografico Walden, Vita nei boschi. Thoreau dà per scontato che conoscere profondamente la natura voglia dire conoscere l'uomo. Una fede portata forse al suo vertice da London, Il richiamo della foresta, dove appunto si narra la storia del cane Buck, appunto un cane leggendario, che dalla vita domestica arriva prima a conoscere le grandi foreste, nella buona o cattiva compagnia degli uomini, e infine, attratta da un richiamo antico e lontano, che si fa sempre più limpido, conquista il suo io più profondo nel Wild. In questa parabola, in fondo, è stilizzata almeno una metà della vita di Walter. La seconda metà è quella che ha dedicato a narrare a noi la prima. Così che ora, perfino nelle contemporanee Alpi, sapremmo come ritrovare il nostro mondo perduto. Ora chiuderei questo speciale di Radio Bandiera Nera Novara sul Cervino, appunto, e sugli uomini che l'hanno sfidato e hanno trionfato sulle sue pareti assassine. Vorrei chiudere appunto con una citazione di Bonatti, in cui appunto dà l'addio al suo alpinismo estremo dalla vetta del Cervino. Congedandomi dalle mie vette, dall'alto del Cervino, mi ero imposto condizioni tali da garantirmi con quell'addio il più intenso ricordo. Bene, adesso noi vi salutiamo, spero che questo speciale di Radio Bandiera Nera vi sia piaciuto. E appunto questo speciale di Arabiana è stato dedicato a questa montagna, il Cervino, che è una vera e propria icona delle Alpi. Icona almeno quanto gli uomini che la sfidarono, uscendone trionfanti e scrivendo così la storia dell'alpinismo. Grazie a tutti per l'ascolto, ci sentiremo nel prossimo speciale di Arabiana Novara sulle bandiere.
oggi puoi sostenere Casa Pound Italia diventando web supporter. Il web come libero spazio di informazione, come luogo in cui si gioca ad armi pari. Obiettivo dell'associazione è diffondere, attraverso la rete, idee e fatti che non sempre altrove hanno trovato uno spazio adeguato. Con 10 euro darai un concreto contributo a Casa Pound Italia e riceverai l'esclusiva tessera. Per scoprire come diventare web supporter, visita il sito www.casapounditalia.org e clicca web supporter. Essere web supporter è fondamentale. E se non sei web supporter,
non sei bravo.